Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 282 del Pointer Podcast. Io sono Luca, oggi sono da solo a registrare. E l'ho deciso di registrare comunque questa puntata nonostante manchino Alessandro e Eugenio, che oggi non sono potuti, questa settimana non avevano modo di registrare con me, perché sto cercando comunque di portare avanti l'idea di avere una puntata a settimana durante questo 2026. Vediamo se ci riusciremo. Non ci siamo riusciti nel 2025 per alcune problematiche, va bene. Ora però, pur di portare una puntata anche questa settimana, ho deciso di registrare da solo. Sentirete un audio probabilmente un po' peggiore rispetto al solito, perché non sono nel mio setup solito, non ho il mio computer, quindi probabilmente sentirete dei rumori di sottofondo, a partire dal fatto che questo computer che sto usando attualmente ha deciso di iniziare a fare rumore con le sue ventole proprio nel momento in cui ho iniziato a registrare. Lo sto usando ormai da qualche giorno e sarà anche un argomento di questa puntata, e non aveva mai fatto tutto questo rumore che sta facendo in questo momento. Sarà perché forse ho installato Audacity per registrare, chi lo sa. Però prima di cominciare, come al solito, dobbiamo ricordarvi che esiste una Pointer Chat, che è diventata un po', come dicevo nell'ultima puntata, il punto di riferimento per lo sviluppo agentico. Si parla molto nell'ultimo periodo di agentic coding, si parla di LLM, si parla di tutte queste tematiche, e ci stanno un sacco di persone che stanno dando suggerimenti, e anch'io sto imparando, devo dire, moltissimo leggendo quello che viene detto all'interno della Pointer Chat. E come potete supportarci? Potete supportarci in maniera del tutto gratuita lasciando una recensione su Apple Podcast, Spotify o Pocket Cast. Se la lasciate su Apple Podcast la leggiamo poi in puntata, altrimenti c'è il nostro sito, che è pointerpodcast.it, e lì trovate nella sezione supportaci altri metodi per supportare il Pointer Podcast. Questo di lasciare una recensione è il più facile per voi, e a noi permette di scalare un po' le classifiche e di farci conoscere. Probabilmente oggi, con la voce che sentirete un po' così rispetto al solito, non è il modo migliore per farci pubblicità, ma potete ascoltare le puntate precedenti se non l'avete fatto, per vedere che un po' di qualità nel tempo abbiamo provato a mettercela, almeno dal punto di vista dell'audio. E follow up per cominciare la puntata, perché nell'ultima puntata con Eugenio abbiamo parlato di Anthropic, abbiamo parlato del fatto che Anthropic, quando noi ne avevamo registrato la puntata, era in una condizione in cui il Pentagono l'aveva messa un po' lì sul ok, decidi cosa fare, perché noi decidiamo poi, cioè decidi cosa fare nel senso decidi se vuoi supportarci oppure no, perché noi poi prenderemo eventualmente altre decisioni. E Anthropic ha preso la sua decisione, Anthropic ha deciso di non dare i suoi modelli al Pentagono, o almeno non dare i modelli come il Pentagono voleva, quindi modelli senza alcun tipo di guardrail, senza alcun tipo di controllo, cosa che invece non ha fatto OpenAI, nel senso che OpenAI invece ha deciso di fornire i suoi modelli al Pentagono, e questo ha avuto un po' degli effetti, nel senso che le persone, specialmente negli Stati Uniti, ma in realtà poi leggevo che anche in Italia c'è stato un comportamento simile, hanno iniziato a cancellare gli abbonamenti di ChatGPT, chiaramente non tutti, ma c'è stato evidentemente un calo, e soprattutto ci sono delle stime, che ho visto un po' online, per quello che riguarda il numero di download di ChatGPT e di Claude. Si parla in questo caso dell'applicazione mobile, e se l'applicazione mobile di ChatGPT, almeno da questa stima, ha più o meno un andamento abbastanza lineare nell'ultimo mese, quella di Claude ci ha avuto proprio un picco enorme nel momento in cui Claude ha deciso di non schierarsi col Pentagono e di non fornire questi modelli. E quindi ecco, la scorsa puntata probabilmente avevamo detto qualcosa di sbagliato, perché avevamo già detto ok, Anthropic ha deciso di cambiare le sue regole, probabilmente lo ha fatto perché si staranno preparando a dare supporto al Pentagono. Invece Daria Amodei, e comunque Anthropic in generale, Daria Amodei al CEO, hanno deciso di non schierarsi con il Pentagono, e è una cosa che evidentemente le persone hanno apprezzato. Un po' meno l'ha apprezzato invece il Presidente degli Stati Uniti e il Pentagono stesso, immagino. Ci sono state dichiarazioni anche in questo caso un po' particolari, diciamo. E allora, per spiegarvi un po' il setup in cui mi trovo e il motivo per cui sto registrando un po' con meno qualità del solito, perché non ho il microfono, non ho il Mac come al solito, Negli ultimi giorni mi sono, diciamo, ho cambiato lavoro, ho iniziato un nuovo lavoro e quindi ho un nuovo PC portatile di cui parlerò oggi, tra l'altro, perché e quindi non ho appunto il solito setup, non ho il microfono. Sto registrando in realtà sia dall'iPad, sia dal cellulare, sia dal computer stesso con Audacity, perché alla fine sceglierò la traccia che è venuta meno peggio e proverò poi a montarla, sperando che Audacity mi dia una mano in questo. E la cosa però di cui volevo parlarvi di tutto ciò è in realtà un argomento che si era toccato nella Pointer Chat qualche mese fa, perché qualche mese fa si era parlato di una distribuzione Linux che era uscita in realtà da poco quando se n'era parlato, che era Omarchy, spero di pronunciarla bene, Omarchy OS, che è una distribuzione Linux di DHH, che è l'acronimo di David Heinheimer Hansson, okay? Creatore di Ruby on Rails, creatore appunto di Omarchy e creatore di tante altre cose. Ne avevamo parlato anche di lui in passato, avevamo parlato dell'intervista forse che aveva fatto, non mi ricordo bene, comunque ne avevamo parlato anche al Pointer Podcast. Quindi ho avuto questo nuovo computer, come vi dicevo, e è un portatile arrivato con Windows e ho deciso appunto di installarci una distribuzione Linux e nello specifico la scelta è caduta su questa Omarchy OS perché semplicemente perché ne avevo letto nei mesi scorsi, perché in molti ho letto commenti positivi, ho letto perché è una distribuzione per sviluppatori e quindi ho detto vabbè proviamola, vediamo come va, vediamo se riesco a tornare a usare Linux dopo penso quasi 10 anni. E con qualcosa che però mi permette anche magari di trattenere quello che avevo imparato a usare da poco, da qualche mese, forse un anno o due, non ricordo adesso, su macOS, ovvero tutto il tiling delle varie finestre e quindi utilizzare un Windows Manager che mi permette appunto di fare questo tiling, dividere lo schermo in più parti, in due parti, ma anche in più. Quindi la scelta è ricaduta su Omarchy, come vi dicevo, che ha installato di default Hyperland e tutto quello che si fa con Omarchy in generale, l'idea è che dovresti farlo con la tastiera. Quindi ci sono molte shortcut già presenti che si basano molto sul tasto che loro chiamano super, che sarebbe quello che sul Mac è tasto command. E puoi fare tantissime cose tramite appunto la tastiera. Si va dal creo, apro una nuova finestra, apro una nuova applicazione. Quando la apro, direttamente lo schermo si divide in due parti: da una parte la nuova applicazione coperta, da una parte la precedente. E via via che apro più applicazioni, lo schermo si divide in tante più parti. E devo dire che dopo averlo usato per alcuni giorni, non è tantissimo, non è neanche una settimana, le prime impressioni non sono malissimo, non sono malvagie, ecco. Le shortcut non tutte le ho apprezzate fino in fondo, nel senso che alcune di queste shortcut ho deciso di modificarle, quindi per modificarle quello che ho fatto è andare a modificare in realtà un file di configurazione di questi shortcut e quello che ho cercato di fare è di rendere queste shortcut il più simili possibile a quelle di macOS. Non perché io sia un fan di macOS e quindi devo avere per forza quelle, ma semplicemente perché ormai la mia memoria muscolare si è abituata a utilizzare quel tipo di shortcut e quindi è meglio a questo punto che continui a utilizzarle. E semplicemente questo è il motivo. Quindi alcune cose, per esempio alcuni shortcut all'interno del browser che magari su macOS faccio tramite il command, che possono essere per esempio chiusura della tab, oppure, non lo so, quella della tab, chiusura della tab, oppure la ricerca all'interno della tab aperta in quel momento. Prima erano mappate in un certo modo, poi ho deciso di spostarle e adesso sono esattamente come ce le avevo su macOS, quindi command W, command F e così via. E ho notato che ci sono alcune shortcut poi ho scoperto che permettono di fare cose interessanti. Per esempio, c'è un clipboard manager già installato di default, quindi c'era una shortcut anche per questa. Non l'ho modificata ancora, ma probabilmente la renderò più simile a quella che avevo su macOS. Ho apprezzato questo fatto che di default c'è già installato un clipboard manager, perché io sono un utilizzatore molto assiduo dei clipboard manager, specialmente su Mac utilizzavo quello che era già integrato all'interno in realtà di Alfred. E qui lo sto apprezzando molto, appunto, perché devo dire che è una delle cose penso più utili che utilizzo tutti i giorni sul PC. E se non usare un clipboard manager, probabilmente può essere una buona idea andare a cercare cos'è un clipboard manager, se non lo sapete, e poi eventualmente sceglierne uno e iniziarlo a usare. So che c'è anche su Windows. E quindi non avete scuse, diciamo, per non usarlo. In pratica vi aiuta a memorizzare quello che voi copiate in modo tale che poi, nel momento in cui potete rincollare la stessa cosa tante volte, o magari vi siete dimenticati, avete copiato qualcosa, lo dovete rincollare qualche ora dopo, semplicemente cercate nel Clipboard Manager, non c'è bisogno di andare magari a riaprire la mail o a riaprire il browser e ricercare quello che avevate copiato. Quindi in generale non è male come sistema operativo, mi sto trovando abbastanza bene. Devo ancora un po' fare la mano per farci la mano su alcune cose. Ho notato che c'è anche già installato un sistema per gli screenshot, che è un'altra cosa che cercavo, e sto iniziando insomma un po' a familiarizzare con questo sistema. Una cosa che non mi è piaciuta molto è il fatto che ci sono già preinstallate alcune app, nel senso che in teoria questa distro arriva già pronta per essere utilizzata in ambito software engineer, però poi, diciamo, quello che forse non era del tutto necessario erano alcune app che invece magari non sono propriamente utilizzate nell'ambito software engineer, che possono essere per esempio, non lo so, Spotify, Figma o altre app, tipo per esempio c'è anche l'app di cioè una shortcut che apre l'app di ChatGPT, cose di questo tipo che avrei preferito installare io da solo invece che avercele già installate. Per esempio, c'è installato anche OnePassword. Per carità, apprezzo che sia stata fatta questa distro e all'interno ci siano state messe varie app, però allo stesso tempo, onestamente, preferisco installarmi io le app che voglio e quindi avrei preferito un po' meno app già preinstallate di default. Però questa è giusto una nota, una piccola nota. Detto questo, spero e penso che parlerò un po' di più di Diomark nelle prossime settimane, in realtà. Magari se continuo a esplorare un po' sia le varie app, sia quello che permette di fare, se c'è qualcosa magari che mi piace particolarmente, ne parlerò sicuramente in una delle prossime puntate. L'altra cosa di cui volevo invece parlare, anzi, collegata a questo discorso di computer, di nuovi PC e tutto quanto, mi ha colpito, in realtà mi ha colpito la foto di copertina che è stata usata in questo articolo, perché Lenovo ha rilasciato dei nuovi computer, credo che sono della generazione 7 dei T14, della generazione 5 dei T16, e iFixit, che è un noto sito che in pratica smonta i vari dispositivi e poi dà uno score alla riparabilità di questi dispositivi. Quindi iFixit cosa ha fatto? Li ha smontati chiaramente e ha dichiarato che questi due laptop hanno una riparabilità del 10 su 10. La cosa che mi aveva colpito, che ho detto, ma diciamolo infatti anche al podcast, è questo il modo in cui smontano questa tastiera, che è l'immagine di copertina di questo articolo. Questi Lenovo hanno sempre, i ThinkPad, o comunque questi Lenovo anche di questa serie T, mi avevano sempre abbastanza attirato, però in realtà poi credo che ormai sono talmente tanto abituato ad utilizzare macOS che, per quanto magari in alcuni contesti vada anche bene usare Linux, non credo che comprerò un computer personale con Linux, e quindi questi T14, che in realtà sono stati per un po' anche nel carrello Amazon o comunque sotto controllo da parte mia, rimarranno inacquistati almeno per me. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi oggi, che in realtà questa è una cosa di cui forse sarebbe stato meglio parlare quando in una puntata anche con Alessandro, però oggi non c'è, quindi ne parlo perché l'avevo già messo in scaletta. È una nuova app che non è ancora pubblica, nel senso c'è disponibile una beta al momento, potete iscrivervi alla waitlist per entrare all'interno di questo programma di beta. E gli sviluppatori sono gli stessi di Raycast. Raycast, per chi non lo sapesse, è uno dei software che credo che lo utilizzi Alessandro, principalmente non so se lo utilizza anche Eugenio, però quando ne abbiamo parlato al Pointer Podcast è perché ne parlava Alessandro. Cosa fa? Raycast è un sostituto di Alfred o comunque di quello che può essere il vostro sul sito di Alfred su macOS, e quando voi aprite anche Spotlight su macOS, ecco, non mi viene il nome Spotlight, non so se io uso Spotlight su macOS. E praticamente cosa succede? Che Regas è appunto un sostituto, nel senso che introduce alcune caratteristiche in più che non ha di base Spotlight. Io non l'ho usato per un periodo, devo dire la verità, però non era questo il tema dell'argomento della puntata, perché in realtà gli sviluppatori di Regas appunto stanno lavorando su un'app che si chiama Glaze e che va un po' nella direzione che aveva indicato Alessandro qualche mese fa, nel senso che, se vi ricordate, ne avevamo parlato in una puntata, Alessandro aveva detto: secondo me a un certo punto nel futuro non ci saranno più le varie applicazioni come le conosciamo oggi, nel senso non ci sarà, almeno per le più semplici forse, non ci sarà più l'app per, non lo so, fare gli screenshot, ma che ti scarichi magari dall'App Store. Ma nel momento in cui hai una certa necessità, per esempio, mi serve qualcosa per stampare delle fatture in modo che abbiano delle informazioni particolari che conosco io, invece che cercare un'app di terze parti che fa questo, quello che Alessandro diceva è: secondo me a un certo punto arriveremo al punto in cui le persone avranno in realtà un'app di base che tramite AI ti permette poi di crearti tante altre app, quindi on demand in qualche modo ti può creare tante altre app. E è esattamente quello che fa Glaze di Raycast. Glaze, diciamo, si differenzia un po' rispetto, e lo dicono anche loro in realtà nelle domande che ci sono sotto, si differenzia rispetto per esempio a Lovable, perché quello che fa Glaze è creare delle applicazioni desktop, non crea delle web app come per esempio può essere con Lovable. E semplicemente quello che c'è sotto sono fa delle chiamate alle API dei vari LLM per il coding, e voi scrivete il prompt con la vostra idea di app che volete realizzare, e Glaze in teoria vi dovrebbe tirar fuori l'applicazione desktop nativa, l'applicazione desktop per l'idea che avevate in mente e che avete in questo modo prodotto. Sarà un'app un po' a pagamento, un po' gratuita, nel senso ci sarà un free una prova gratuita, ma poi ci sarà anche la versione a pagamento da $20 al mese, che ha una serie di crediti in più rispetto a quella gratuita. Se non ho capito male, in realtà si integra anche con, la potete collegare anche con le vostre API di vari, immagino, LLM, e anche local LLM, quindi sarà un po' possibile fare quello che magari si fa già con alcuni software come Cloud Code, Codex, Gemini Glee o tutti gli altri che abbiamo, ma questo sarà pensato esplicitamente per fare app desktop, che non è male secondo me come idea. Bisogna poi vedere effettivamente come la cosa funzionerà, perché Lovable funziona abbastanza, cioè funziona bene onestamente. Creare app desktop secondo me è un po' più complicato, quindi bisognerà vedere come gestiranno questa cosa. Vorrei affrontare un ultimo argomento prima di chiudere la puntata. Come avrete capito, avendo iniziato questo nuovo lavoro questa settimana, non ho avuto molto tempo per preparare la puntata, quindi ho selezionato alcune delle cose che mi ero già salvato in passato. Però c'è un argomento che secondo me è abbastanza abbastanza ancora poco forse dibattuto, ma che invece dovrebbe essere un pochettino più, dovrebbe interessarci un po' di più, perché riguarda un po' il modo in cui noi stiamo cercando le informazioni online in questo momento e il modo soprattutto in cui noi le otteniamo queste informazioni. C'è questo studio che è fatto da un sito web che si chiama Growtica, non ho ben capito cosa facciano, ma non è importante, è più importante il contenuto dell'articolo. Quello che hanno fatto è stato fare un'analisi su come è cambiato nel tempo l'accesso alle fonti di informazioni. In particolare loro si sono concentrati su 10 siti web abbastanza famosi e visitati, e andando a misurare come la quantità di persone che si collegano a questi siti è variata nel corso del tempo, tra il mese in cui hanno ricevuto più visite nell'ultimo periodo e gennaio 2026. E quello che hanno notato è che in realtà le visite sono calate di molto, nel senso che prima questi 10 siti avevano all'incirca 112 milioni organic visits, dicono loro, quindi di visite per mese da Google soltanto negli Stati Uniti. Al gennaio 2026, quando questa poi quando è stato rimisurato quando è stato di nuovo fatto questo conteggio, hanno notato che ci sono dei siti che hanno perso il 30% delle visite e dei siti che addirittura hanno perso oltre il 90%, e questo ha portato la quantità di visite organiche per mese a scendere da 112 milioni a 47 milioni. Loro chiaramente queste non sono esattamente le quantità di persone che visitano il sito, perché quelle sono informazioni che ha il proprietario del sito. Loro hanno fatto uno studio facendo delle stime e misurando solamente il traffico organico, da quello che dicono nell'articolo. È interessante secondo me questa cosa, perché non tanto il fatto, è interessante già il fatto che c'è stata questa grande discesa di visite. Parliamo di siti come The Verge, TechRadar, CNET, Wired. Parliamo di siti che hanno avuto appunto delle discese di visite dal 30% fino al 97%, il peggiore in assoluto. E questo è iniziato specialmente dalla metà del 2025. Questo calo è iniziato dalla metà del 2025. Però come mai? Nel senso, uno si potrebbe, chiaramente la risposta ce l'abbiamo abbastanza, è abbastanza facile trovare la risposta, perché è tutto legato al modo in cui noi oggi andiamo a cercarci queste informazioni. Perché se prima magari noi scrivevamo su Google qual è, voglio il miglior smartphone sotto i $200, e cliccavamo il primo link che trovavamo, che poteva essere The Verge, per esempio. Oggi questo metodo è un po' diverso, nel senso che noi cerchiamo, se cerchiamo su Google, qui è già un primo se importante, se noi cerchiamo su Google, cosa vediamo come prima cosa nel momento in cui apriamo la pagina web? È l'anteprima AI di Google, quindi magari vediamo già qualche riga in cui ci viene detto il miglior smartphone sotto i $200 è questo. L'altra cosa che loro hanno notato è che c'è un sito, che è Reddit, che ha guadagnato molto nella posizione di ranking all'interno dei risultati di ricerca di Google. Quindi cosa è successo? Che nel momento in cui per esempio cerchiamo, appunto, facciamo di nuovo l'esempio, il miglior smartphone sotto i $100, quello che esce fuori in realtà è un thread su Reddit e non è il sito web che magari visitavamo in precedenza. Quindi Reddit è posizionato meglio a questo punto. La terza ragione, e qui mi ricollego al fatto che dicevo prima, al grande se, è che in realtà molti utenti non utilizzano più il motore di ricerca in sé, quindi non vanno più su google.com e cercano, ma utilizzano direttamente sistemi come ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, chi più ne metta, per fare le loro ricerche. E questo ha portato chiaramente questi siti a perdere una grande quantità di visitatori. La cosa che hanno notato poi è che non soltanto sono i siti, questi diciamo più di informati o comunque informazioni diciamo relative al mondo tecnologico, ad aver perso visitatori, hanno fatto la stessa controllo su altri due siti, che sono NerdWallet e Healthline, che sono rispettivamente un sito di personal finance e un sito che riguarda la salute. E anche questi hanno perso rispettivamente il 73% e il 50% di traffico organico. Quindi anche qui in realtà probabilmente si tratta sempre di visite che hanno perso, perché le persone che magari prima erano solite cercare su Google informazioni per esempio sulla finanza personale e visitare questo sito, magari adesso chiedono direttamente a ChatGPT o si fidano della overview AI di Google, oppure semplicemente, non lo so, cercano su Reddit, come dicevano qua. Ora, qui secondo me si apre una discussione che magari possiamo anche fare poi nella pointer chat, che secondo me è piuttosto interessante e dovremmo farci questa domanda, nel senso che noi stiamo visitando sempre meno questi siti, abbiamo una soglia dell'attenzione sempre più bassa, perché questo anche lo dobbiamo ammettere, quindi magari The Verge, che prima pubblicava la recensione di un chilometro su un nuovo smartphone, magari adesso noi vogliamo il reel di un minuto in cui mi riassumi quello che c'ha questo nuovo smartphone e non mi interessa più la recensione completa. Quindi lì è già un altro punto importante da considerare. Però la cosa che secondo me va considerata è la veridicità di queste informazioni che noi andiamo a leggere. Bene o male, nel momento in cui apriamo The Verge o siti simili, l'informazione che andiamo a leggere è scritta teoricamente da un umano, è stata in qualche modo verificata e in qualche modo posso fidarmi di questa informazione. Se invece vado a fidarmi semplicemente di ChatGPT o simili, o vado a fidarmi dell'overview Google, magari lì c'è qualcosa che non va, nel senso che se stai scegliendo lo smartphone sotto i 200 dollari e ti viene dato un consiglio che magari non è il migliore che potresti avere, ok, probabilmente avresti potuto comprare qualcosa di meglio, ma non è un danno grande. Se però magari tu cerchi delle informazioni su un tuo problema di salute, e questo lo stanno già facendo le persone perché abbiamo visto che, cioè, dall'articolo si vede che c'è già un 50% in meno di traffico organico verso questi siti di health, di medicina. O informazioni magari sulla finanza personale e ti affidi a quello che dice ChatGPT, ti affidi a quello che dice l'overview di Google, magari lì i danni che potresti fare potrebbero essere un pelino più importanti. Quindi qui secondo me c'è da considerare questo. E soprattutto alle persone che magari non sanno bene cosa vuol dire leggere l'overview di Google, cosa vuol dire chiedere a ChatGPT, bisognerebbe in qualche modo insegnare e far capire che il rischio che quelle informazioni non siano corrette al 100% c'è. Magari nel 99% dei casi sono informazioni anche corrette, però quell'1% che rimane c'è il rischio che tu magari cerchi una cosa anche importante e ti trovi che in realtà l'informazione che ti viene data è completamente errata. Quindi il messaggio, diciamo, alla fine di tutto ciò è cerchiamo magari con le persone che ci stanno intorno e che sono meno, tra virgolette, avvezze alla tecnologia, cerchiamo di fare un po' di educazione, di fargli capire che quello che leggono nelle prime 10 righe di Google con l'overview di AI non è l'oracolo, non sempre è tutto corretto, magari in alcuni casi specialmente conviene andare un po', approfondire un po' e cercare di leggere meglio anche da qualche altro sito che potenzialmente potrebbe avere una fonte un pochettino più affidabile, potrebbe essere una fonte un pochettino più affidabile. Detto questo, io spero di non avervi annoiato perché dopo 26 minuti che parlo da solo in una stanza, un pochettino, non lo so, magari potrei avervi anche annoiato. Fatemelo sapere in caso perché se non apprezzate queste puntate in solitaria, se dovessero capitare di nuovo in futuro, magari cerchiamo o di dargli un taglio diverso, come avevo fatto qualche settimana fa con quella più specifica su un argomento, o magari cerchiamo di non farle proprio perché se dobbiamo creare solamente rumore non è molto utile. Probabilmente. Quindi fatelo sapere, come al solito, vi aspettiamo nella Pointer Chat, ci fa molto piacere quando vediamo nuove persone che arrivano, quindi fate conoscere la Pointer Chat, consigliatela ai vostri colleghi, ai vostri amici e se poi volete supportarci, mi raccomando, lasciateci anche una recensione su Apple Podcast o sul client podcast che preferite, Spotify, Pocket Cast, quello che volete. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!